Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con Calma. Oggi non sono sola, ho invitato Barbara Farinelli, che su Instagram è Mamma Elephant, ve lo lascio nelle note dell'episodio, e l'ho invitata per parlare di balbuzie. È un tema di cui si parla poco e in realtà è successo tutto molto all'improvviso. Un giorno lei mi ha taggata in una sua storia su Instagram perché era, mi sembra, la giornata internazionale di consapevolezza sulle balbuzie e visto che lei ne ha sofferto per 30 anni, oltre 30 anni della sua vita, voleva giustamente diffondere consapevolezza. Con me ha trovato, ha sfondato una porta aperta perché forse non ne ho mai parlato, ma Alex da bambino soffriva di balbuzie ed è per questo che spesso è stato vittima di bullismo a scuola, ma è andato da una logopedista. Non so esattamente se questo sia il titolo giusto in italiano, in inglese è speech therapist, poi Barbara ce lo confermerà. E questa persona gli ha saputo dare gli strumenti per risolvere questa sua, che lui chiama blocco, questo suo blocco. Gli ha dato gli strumenti per sbloccare la mente. Alex mi racconta proprio che il modo in cui lo vive è un blocco, nel senso che lui sa che quel momento sta arrivando, la parola è nella sua mente, ma non riesce a trasformarla in suono. E Alex mi racconta proprio che ancora oggi gli capita, ma è assolutamente impercettibile. Io che ci vivo da 15 anni insieme, se non me lo avesse raccontato lui, non lo avrei mai nemmeno notato. Cioè, magari si impappina come mi impappino io a volte e poi va avanti. Ma mi spiega che proprio grazie agli strumenti che ha ricevuto con questo percorso di terapia della parola, se così vogliamo chiamarla, che oggi questo, tra virgolette, problema è impercettibile. E credo che sia veramente importante parlarne e diffondere questa consapevolezza. Devo dire che proprio grazie ad Alex e alla sua esperienza con la balbuzie che io ho sviluppato una sensibilità riguardo questo argomento. E quindi nel momento in cui Barbara mi ha taggato, io ho accolto immediatamente la richiesta di diffondere consapevolezza e ho condiviso la sua storia dicendo che la sentivo vicino a casa e che credo che sia importantissimo parlarne ed educarci, educare noi stessi e i nostri figli, perché magari possiamo evitare che altri vivano a scuola quello che ha vissuto Alex, per esempio. E Barbara mi ha ringraziata con un messaggio che mi ha colpita moltissimo e che vi leggo. Mi ha scritto: "Grazie Carlotta, ho sempre pensato che solo un balbuziente possa capire un altro balbuziente. Ci sono meccanismi interni che vanno oltre il blocco che viene percepito all'esterno. La via è sensibilizzare per rompere il tabù. Si sa ancora davvero poco sull'argomento balbuzie e pensa che io stessa ho sempre finto di non esserlo. Nella mia famiglia non si è nemmeno mai affrontato l'argomento e sai quando mi sono convinta, decisa ad affrontare il mostro?" Lei lo chiama, mi ha spiegato che lo chiama così perché fa una paura enorme a chi ce l'ha. "Ho affrontato il mostro quando sono diventata mamma. Mi ricordo che da piccola piangevo e desideravo di morire, pur di non balbettare più. All'idea che mia figlia potesse vivere questo mio stesso incubo, stavo malissimo. Mi sentivo in colpa come mai nella vita. Dovevo fare qualcosa per migliorarmi, per essere il suo primo esempio di comunicazione." Ecco, sapevo che mi sarei emozionata di nuovo, l'ho letto tante volte per riuscire a non emozionarmi, ma invece mi emoziono tutte le volte come la prima. E quindi capirete che appena io ho letto queste parole, ho scritto d'istinto un messaggio a Barbara e l'ho invitata sul podcast. E questo è il retroscena. Quindi non mi rimane che dare il benvenuto a Barbara e lasciarvi all'ascolto. Ciao Barbara, benvenuta al mio podcast Educare con Calma e grazie mille per aver accettato il mio invito.
Grazie a te per questo invito, sono super emozionata. Anche sentire di nuovo le parole che ti ho scritto è molto intenso,
Ci
ecco,
credo.
quindi
E
assolutamente.
poi vorrei raccontarvi un altro retroscena, un altro dietro le quinte, perché io e Barbara questa intervista, questa chiacchierata l'abbiamo già registrata, l'abbiamo registrata e c'è stato un problema di audio e che purtroppo ha reso impossibile pubblicarla e quindi siamo qua di nuovo, ma probabilmente ancora con più emozione della prima volta. Non lo so, Barbara, che ne pensi?
Sì, infatti ti ho detto che questa volta mi sento ancora più emozionata, forse per la consapevolezza che ho di quello che, insomma, che condividerò, ecco, con te,
Esatto.
ma con tutti chi ascolterà appunto l'episodio. Insomma, l'emozione c'è, e però la maciniamo.
Esatto, la maciniamo. E tra l'altro il mio grazie veramente è ancora più grande, perché io so che è la prima volta che ne parli davvero pubblicamente, quindi mi sento di ringraziarti immensamente per la tua fiducia, e non è affatto, ma per nulla scontata, e ne sento una grandissima responsabilità, quindi ci tengo che tu lo sappia. Ma inizio subito da quello che a me ha colpito di più, che da piccola quella frase che mi emoziona ogni volta, che desideravi di morire pur di non barbettare più. Questo ovviamente già riassume appieno come ti sentivi, cioè potremmo lasciarla lì, ma credo che la tua testimonianza potrebbe davvero aiutare un genitore di un bambino che soffre di balbuzie, e quindi mi piacerebbe che ci raccontassi un po' di più. Perché ti sentivi così? Era l'aspetto sociale che ti faceva sprofondare in questi pensieri, o cosa succedeva nella tua mente?
Sì. Sicuramente era l'aspetto sociale e di confronto con altri bambini. Io ho iniziato a balbettare da quando ne ho memoria, praticamente potevo avere 2 o 3 anni. Mm. Fino forse ai 6 anni non ne avevo la consapevolezza, cioè non capivo, insomma, quale fosse poi alla fine il problema. Ma quando ho iniziato a rapportarmi con altri bambini, o io stessa vedevo che parlavano in modo più fluido, lì ho sentito diciamo, quella differenza. E quella differenza, appunto, era proprio dal fatto, come già tu hai detto, di avere esattamente le parole nella mente, ma di non riuscire a buttarle fuori. E allora io mi ricordo che tornavo a casa in lacrime, fiumi proprio di lacrime, e alla mia mamma dicevo: ma perché io parlo con questo modo? E la mia mamma mi diceva, per tranquillizzarmi con gli strumenti che lei all'epoca aveva, che andava tutto bene, che io ero a posto, che non c'era nessun problema. Ecco che io sentivo che non andava tutto bene, era evidente, e quindi per me il non riuscire ad esprimermi significava non poter proprio andare avanti, no? Che cosa ci campo a fare se non posso dire ciò che penso?
Mm, esatto.
E devo dire che fortunatamente non ho avuto nessun episodio di bullismo, fortunatamente, perché ovviamente è stato un caso, penso. Fatto sta che ho vissuto però altri tipi di disagi, quali per esempio che la maestra mi saltava al momento della lettura, e quindi io sentivo che diciamo che venivo, no, messa un po' da parte, mi sentivo inferiore, nonostante io non avessi nessun problema, diciamo, a livello mentale, cioè io ero ok, ma quando esprimevo, e soprattutto nella lettura, ecco che i blocchi erano molto grandi. Non trovare aiuto da chi era l'adulto in quel momento era sicuramente qualcosa di pesante, perché io non avevo gli strumenti, non sapevo come affrontare, e non lo sapevano nemmeno, appunto, diciamo, la maestra di quel momento o mia mamma. Ricordo che mia mamma chiese al medico di famiglia all'epoca, il quale disse: non si preoccupi, che passerà con il tempo. E non è passata.
Certo, quindi le figure di riferimento adulte che teoricamente avrebbero dovuto aiutarti, per una ragione o per l'altra, sono mancate. E quindi questo è veramente, ovviamente, è stato probabilmente grandissima parte del problema. Inoltre, per me, proprio l'approccio di questa insegnante, quando me lo racconti, me l'hai già raccontato la prima volta, quando me lo raccontavi, cioè io veramente mi si stringe il cuore, perché penso che sia veramente un approccio deleterio, ma non solo per te, Barbara, non solo per la persona che ne soffre, ma anche per tutti i bambini che sono in aula, perché in ogni caso i bambini sentono, i bambini vedono, i bambini capiscono, intuiscono che l'insegnante ti tratta diversamente, e quindi in un certo senso il messaggio che l'insegnante sta dando a questi bambini, ai tuoi compagni di classe, è veramente, veramente sbagliato e deleterio. E quindi immagino che sia stato veramente faticoso, e tra l'altro mi raccontavi che tu hai sei arrivata a decidere di cambiare questo, tutto questo, quando sei diventata madre, quindi eri già adulta.
Sì, allora ti ho spiegata che io ho sempre finto di non avere blocchi, anche se erano evidenti in alcuni momenti, in altri li sapevo controllare. Anche perché il balbuziente è quella persona che riesce a gestire la balbuzia in più modi. Può trovare dei sinonimi, può cambiare la frase, può fare dei giri immensi di parole, pur di non far vedere che ha il blocco.
Esatto, sì, infatti Alex mi racconta spesso e volentieri, perché è una cosa che lui condivide con me quando parliamo, mi racconta spesso e volentieri che proprio sono alcuni suoni che provocano quel blocco mentale. E magari, che ne so, l'altro giorno lui mi stava raccontando, voleva dire Marbella, e proprio, che è un po' ironico questa cosa, ma sono proprio parole che gli sono molto familiari, che gli causano il blocco. E quindi lui, proprio grazie al percorso che ha fatto, sa che in quel momento la cosa da fare è appunto trovare, magari alleggerire, lui mi dice soften, sì, alleggerire, addolcire il suono, oppure appunto trovare un'altra parola. Però ecco, ci sono proprio degli strumenti pratici, e immagino che cioè, nella vostra mente probabilmente avete un vocabolario enorme, perché è come dire: ok, questa parola mi sta creando il blocco, io la cambio immediatamente nel giro di mezzo secondo, è vero? Raccontaci un po' di questo percorso, che è interessante.
Sì. Allora, esattamente, il balbuziente ha un vocabolario immenso, inoltre ha una velocità di trovare appunto la parola che non va bene, quindi ne metti un'altra al posto di quella che non ti esce. Ed è un problema di suoni. Il balbuziente, come abbiamo detto, sa esattamente nella mente che cosa vuole pronunciare, ma quel suono, che può essere la K, che può essere la P, la T, specialmente i suoni si chiamano occlusivi, quelli che devi fare un po' più spinta, può essere che causano il blocco. Un'altra cosa che volevo dire sulla balbuzia è che un balbuziente, se messo in una stanza da solo, è fluente. Wow. Cioè non avrà mai un blocco. Se tu lo metti in una stanza a fare un dialogo da solo, a leggere, insomma, così è fluente, non avrà mai un blocco. Ciò ci fa pensare allora da che cosa dipende la balbuzia. E molti, perché ci sono un po' di teorie un po' discordanti, molti pensano che, insomma, molti sostengono, esperti, che la balbuzia sia un problema di relazione. Quindi quando io sono con te, quando io ho i tuoi occhi puntati addosso, quindi la paura del giudizio, la paura magari, ecco, di essere bullizzato se mostro questo blocco, ecco che mi fa avere appunto più inceppi, più blocchi. E sicuramente la balbuzia in età evolutiva, se non mi sbaglio, quindi dai 2-3 anni fino ai 6 anni, succede che avviene quasi a tutti i bambini. Il 75% dei bambini, insomma, so che che ne soffrono, ma poi la mente fa un meccanismo che lo mette a posto da sé. Quell'altro 25, diciamo che diventerà ad un balbuziente. E dopo i 6 anni, siccome si creano, io li chiamo dei post-it nella mente, che può essere il post-it sul pronto, il post-it su quando ti domandano come ti chi ami, quindi lì avviene che tu hai il blocco. Ed ecco che mi collego al fatto che tu hai detto che alcuni suoni sono proprio quelli che ti sono più familiari. Io ho avuto per tantissimo tempo il blocco sul nome, quindi non riuscivo a dirlo.
E su questo ti racconto, lo faccio io, ma l'avrebbe fatto Alex, ti racconto questo episodio appunto, nella sua memoria, uno dei ricordi più traumatici proprio della sua carriera scolastica è proprio quello in cui entra questa nuova persona in aula, non mi ricordo più che tipo di persona fosse, che figura fosse, però chiede ad Alex il nome e Alex ci ha messo una vita, quella che a lui è sembrata una vita, per dire come si chiamava. E quindi sì, questa cosa mi suona molto familiare.
Sì, assolutamente. Ma perché lì non puoi trovare un sostitutivo.
Certo.
Quindi lì devi per forza pronunciare, e il non avere la capacità di mettere un altro, no? È lì che ti viene di più il blocco. Diciamo che ti viene un po' di ansia e quindi ti fa bloccare. Io mi ricordo che quando andavo nei locali, tanto tempo fa, prima delle bambine, no, di tutta la vita che ho oggi, quando qualcuno, un ragazzo, mi domandava come ti chi ami, se io sapevo che non sarei andata, diciamo, poi avanti, diciamo che me lo inventavo, davo un altro, o Angela, o Laura, insomma, qualsiasi altro, e nessun blocco lì. Quindi è proprio un problema emotivo più che altro.
Certo.
Io penso che davvero chi è balbuziente non abbia nessun problema né con la lingua né con la bocca in generale. Ovvio che la balbuzie ti fa assumere dei modi. Parli molto velocemente perché vuoi buttare fuori il prima possibile. Se qualcuno ti domanda di ripetere perché non ha compreso, lì è quasi ovvio che ti bloccherai, perché il ripetere ti farà bloccare. E chi è balbuziente, diciamo che si mangia un po' i suoni, non li pronuncia bene. E quindi si perde proprio quel gusto di comunicare.
Certo.
Al di là che anche chi non è balbuziente magari può parlare in un modo che non si capisce.
Esatto.
Ma noi, lo si fa perché si vuole quanto prima liberarci di quel momento, che è esprimere un qualcosa.
Certo, certo. E quindi tu adesso in questo momento, proprio per far capire, io non noto nulla nel tuo discorso, nella tua comunicazione, ma tu come ti senti?
Onestamente io ho ansia, ma ho imparato a macinarla, ecco come ti dico, perché ho capito che può essere, diciamo, uno strumento a mio vantaggio. Quando sento ansia da prestazione, o quando comunque magari mi preoccupo che mi blocco, anche se io adesso davvero nella mia mente non ho blocchi, quindi è più il pensiero del blocco, ma non in effetti perché mi sto bloccando, perché non è vero. Quindi quello che faccio però, dopo che ho fatto sicuramente un percorso per migliorare totalmente la comunicazione, perché io fino a 3 anni fa non parlavo in questo modo, fino a 3 anni fa io non mandavo messaggi con l'audio, le telefonate le evitavo il più possibile, cioè tutto quello che mi poteva creare del disagio io lo evitavo, come la morte.
Come parlare su un podcast che ascolteranno centinaia di persone.
Quello era proprio, insomma, ma neanche in un'altra vita, ecco.
E cosa è cambiato 3 anni fa?
Ecco, 3 anni fa è successo che sono diventata mamma. E quando penso, quando si diventa mamma, ti nascono tutte delle consapevolezze, ma non solo. Secondo me si affronta un po', no, la bambina che tu eri, un po' le tue esperienze, vengono a galla le paure e viene a galla pure quel mostro di cui tu hai menzionato prima. Quel mostro che mi ha accompagnato per 34 anni, io sono diventata mamma per la prima volta a 34 anni e per 32 anni, diciamo che ho iniziato a palmettare a 2 anni, oltre a fare finta ho imparato a, diciamo, controllarlo, ma questo, diciamo, questo mostro mi ha tolto la libertà, mi ha tolto la libertà di continuare a studiare, perché io amavo, ma pensare di affrontare esami era qualcosa di impossibile nella mia mente dell'epoca. Fatto sta che oggi invece mi sto prendendo la rivincita e sto studiando, quindi diciamo con fatica, perché ho due bambine piccole, ma non fa niente, insomma vale quel che vale. E sì, questo mostro mi ha tolto comunque la libertà. È vero che non ho mai avuto problemi, diciamo, nell'interagire, ho sempre avuto tante poi amiche, amici, ho viaggiato, mi sono trasferita in Inghilterra, quindi ho affrontato la lingua e sono cresciuta, ho lavorato per 15 anni in un'azienda dove sono poi diventata, cioè dove ho ricoperto delle posizioni anche, insomma, alte, quindi, però ho sempre scelto la strada per me più facile a livello di comunicazione. Cioè affrontare un esame era qualcosa che io non l'avrei mai fatto. Infatti non l'ho fatto. E quindi quando sono diventata mamma mi sono trovata da solo innanzitutto a Londra a vivere le giornate con la mia bambina piccolissima, a stare da sola tutto il tempo con lei, con il compagno sì, che poi tornava, ma comunque era poco diciamo il tempo. Ed è successo che in quel periodo la mia balbuzie è peggiorata tantissimo. Mi ricordo che mia mamma mi telefonava e mi domandava che cosa hai preparato, no, per la cena, e io lì ci mettevo anch'io tantissimo tempo per dire, che ne so, la frittata oppure altro. E quindi lì avevo la mia bambina di pochi mesi a fianco e mi dicevo, siccome mi stavo affacciando poi a tutto il mondo, no, della genitorialità consapevole e rispettosa e dell'esempio, e allora mi sono detta, quale esempio do alla mia bambina se io per prima non riesco a dire, non ce la faccio nemmeno a dire il nome suo, il mio, quale esempio do? Quindi mi ha messo...
Sì, quale esempio di comunicazione, no?
Esatto. Quale esempio do a lei che, diciamo, che attraverso me imparerà a come affrontare il tutto? Ed è pure vero che la balbuzie, per quanto si dica che non è nel DNA, quindi non è che si trasmetta nel DNA, ma un bambino che cresce in una famiglia dove ci sono dei casi, è molto più facile che per imitazione anche lui poi lo faccia e lo prenda.
Certo, perché i bambini imparano la lingua dall'ambiente che li circonda, dalle persone che sono i loro punti di riferimento, certo.
Esattamente. E allora, pensando a tutto quello che io ho passato nell'infanzia, appunto la sensazione di non voler più andare avanti, anche se avevo 8 anni, ma capisco che era un po', diciamo, estremo, però io in quel momento mi sentivo diciamo non in grado di poter affrontare la vita, no? E soltanto a 8 anni, ho detto no, non voglio che mia figlia affronti tutto ciò, o quantomeno mi devo mettere su azione e fare qualcosa che mi dia degli strumenti, quantomeno ci tento. Non potevo essere lì immobile e ferma ad aspettare quel 25% che lei non lo fosse, ma con la probabilità in più, perché avendo me come appunto un esempio, era molto più facile. E quindi ecco che mi sono messa in cerca e ho trovato, diciamo, il percorso che sentivo più adatto a me. Ho fatto questo corso intenso di 7 giorni, dove mi ha dato degli strumenti per affrontare il mostro. E devo dire che sono rinata. Non ho smesso dall'oggi al domani, insomma, cioè di balbettare, perché è impossibile, certo. Nel senso, come si fa? Se per 32 anni l'ho fatto in una settimana, insomma, non è possibile. Ma ho lavorato con degli esercizi, ho lavorato sull'emotività, mi sono messa proprio in quelle situazioni di disagio scomode, quindi la telefonata, la presentazione, e tutt'oggi sono io la prima che mi ci butto, ma perché so che lo posso affrontare. Nonostante possa avere quel momento magari di ansia, come ti ho detto, però vivo, anche se capita il blocco, perché non sto qui a dirti che non succede più, perché davvero sono solo 3 anni e non sono tantissimi.
In confronto soprattutto a 32.
Sì.
Sono 3 anni. Quindi, contro 32, un istante contro una vita di abitudini.
Esatto.
Certo.
Esattamente.
E mi piace quello che hai detto, mi ha fatto sorridere, perché è buffo come in qualsiasi cosa che vogliamo imparare nella vita dobbiamo uscire dalla nostra zona di comfort. È sempre la stessa solfa, no?
Vero, sì.
Del fare la telefonata, del metterti nella situazione difficile. È incredibile quanto questa narrativa si ripeta, secondo me, quando uno pensa all'evoluzione personale. E questo veramente credo che sia sempre uno di quei messaggi che vale la pena ripetere, perché in tanti non si rendono conto di quanto anche solo provare ad uscire dalla propria zona di comfort, fare qualcosa che è completamente fuori dalle nostre abitudini, possa veramente promuovere quel cambiamento che cerchiamo.
Sì.
Ho una domanda invece che volevo farti, perché ovviamente questo è un podcast di genitorialità. Io, la mia mente ovviamente va anche all'aspetto genitoriale, all'aspetto di relazione con i figli. E io quindi mi chiedo, o ti chiedo anzi, se le tue figlie soffrissero di balbuzie, oltre ovviamente a cercare aiuto professionale, che oggi tu sai quanto sarebbe stato importante cercarlo allora, probabilmente se tua madre l'avesse cercato allora, però con la sensibilità che hai oggi, proprio dovuta al fatto che hai conosciuto e affrontato e sconfitto questo mostro, come ti approcceresti da genitore per aiutarle, proprio a livello emotivo,
sì,
intendo?
Da genitore io capisco che si voglia sempre mettere a posto, no, quello che non va nei nostri bambini, e quindi non vogliamo che soffrano, e questo è bellissimo. Però di fronte a un bambino che balbetta, di fronte a un bambino che mostra comunque dei blocchi della disfluenza, la peggior cosa che si può fare, ti dico prima quello che non va fatto, è dire stai calmo, prendi un po' di aria, parla più piano, fai come me. Tutto questo non va bene, perché il bambino che blocca, con quel suo blocco, sta facendo già il meglio che può fare per controllare appunto quell'inceppo che ha. E quindi assolutamente chiedere aiuto il prima possibile, io dico. Molti consigliano dopo i 6 anni, quindi dopo che vanno a scuola, perché poi passerà e bla bla bla. C'è sempre quel 25% che dai due ai 6 anni può passare, cioè quel 25% che può diventare un balbuziente. Quindi nel dubbio io consiglio agite il prima possibile. Ci sono appunto degli esperti che non avranno nessun contatto con il bambino, ma che attraverso degli esercizi che fanno la mamma e il papà si mette a posto quell'inceppo che ha. E è successo alla mia bambina che verso i 2 anni e mezzo, io poi ho un orecchio molto attento proprio perché ho questa esperienza, lei ha iniziato verso i 2 anni e mezzo a ripetere la parola io, quindi io. E ovvio che a me si sono accese le antenne e con tutta l'esperienza che ho mi sono subito rivolta ad un professionista che si occupa appunto dell'età 2-6 anni. E devo dire che non ha avuto mai nessun contatto con la mia bambina, solo io, con il mio modo, con degli esercizi che lei, insomma, non sapendo che fossero proprio degli esercizi, ha smesso.
Ma pensa, questo è interessantissimo, non sapevo questa cosa, io pensavo che fosse proprio una sessione in cui magari sì, non era una sessione vera e propria di terapia, ma erano giochi e cose così, non la sapevo questa cosa, interessante.
Sì, perché bisogna non creare la consapevolezza, cioè di non far passare il messaggio di diversità, insomma, certo. Nel senso, non quando sono così piccoli. Perché nel momento in cui si crea la consapevolezza del blocco, allora il blocco diventa più di testa, che in effetti è quello che è. Cioè io mi blocco perché penso già che sulla C avrò il blocco, ma non perché io non so pronunciare la C. Quindi è tutto un meccanismo che si crea poi. Ecco perché quando si diventa più grandi, risolverla è più complicato, ma perché hai tantissimi, diciamo, dei post-it, no? Nella testa, che devi più lavorare sull'aspetto emotivo. A volte ci si blocca più con gli estranei, quindi con chi magari non conosci, a volte con gli estranei non ti blocchi, ma ti blocchi con la mamma, col papà, a scuola, quindi dipende pure da quale situazione sei. È un problema di ansia, assolutamente, ma l'adulto balbuziente si blocca anche ad ansia bassa, quindi c'è bisogno proprio di fare un lavoro e appunto, diciamo, a studiare come poter sbloccarsi. Fatto sta che tornando ecco, a livello no, di genitori, io dico sempre di ascoltare il bambino come se parlasse in modo fluente. Quindi non distogliere lo sguardo, essere quanto più naturale, di non mettere, diciamo, la fretta, quella no, ma di essere quanto più naturale e tranquilli. Sicuramente in un ambiente di ansia, di nervosismo, non è bene, ma ciò penso che non vada bene neanche quando non si tratta di balbuzie, quindi...
Esatto, no, quello proprio penso che sia una delle regole della genitorialità, se riesci evita la fretta, perché con la fretta, sai, c'è anche il detto, la fretta è cattiva consigliera,
sì,
si dice
sì,
così?
Sì,
esatto,
sì.
Infatti vedi che c'è anche quel detto, però effettivamente nella genitorialità è il doppio, vale il doppio, il triplo, il quadruplo. Ok, ma quindi che cosa pensi? Che parliamo di genitori come me adesso, quindi che non hanno casi in famiglia, che cosa pensi che potrebbero fare per sensibilizzarsi e sensibilizzare i bambini al tema? Perché secondo me è veramente importantissimo avere delle piccole idee di concrete, ecco, su che reazioni insegnare ai bambini, perché ovviamente una persona che fa fatica a far uscire una parola genera curiosità nel bambino, e cosa fa quel bambino? Fa la domanda, e se noi in quel momento, noi genitori in quel momento lo zittiamo dicendo shh, non dire quello, shh, silenzio, oppure gli diciamo il dito non si punta, non puntare il dito, e invece non diamo un'alternativa di comportamento, stiamo uno trasmettendo il messaggio che di questo non si parla, stiamo rafforzando il tabù e stiamo in un certo senso definendo l'altra persona come diversa, e due, non diamo gli strumenti per gestire quella situazione e tante altre situazioni simili, e magari prima o poi i nostri bambini saranno proprio quei bambini che a scuola prendono in giro, o anche solo che si uniscono al gruppo che prende in giro perché non ne capiscono le implicazioni. Quindi che cosa pensi che genitori come me possano fare per sensibilizzare?
Sì, Esattamente, un concetto fondamentale secondo me da capire è che quando un pensiero resta nella mente e non lo si esprime, quel problema diventa sempre più grosso e difficile da affrontare. Sensibilizzare significa informare, quindi assolutamente il no, ma non si dice, ma che cosa fai, no? Quindi esatto. Ecco, il bloccare in quel senso lì, no, non va bene. È bellissimo che ad un bambino domandi, ma perché lui fa così, ma perché, che cosa c'è che non va? Spiegare che quel bambino ha, insomma, come dire, un disagio, e di come noi possiamo aiutare ad affrontarlo. Ecco che adesso mi viene in mente un episodio da piccola, te lo dico che così forse è con l'esempio più certo. facile da comprendere. Avevo questa amichetta di classe, eravamo alle elementari, quindi potevamo avere sette anni, adesso non lo so. Comunque lei era una bambina molto sensibile, molto attenta, non mi ha mai fatto nessuna domanda, ecco appunto su questi miei blocchi, ma una mattina venne da me e disse, lo sai, ho detto alla mia mamma che tu quando leggi non ti escono i suoni. E allora la mia mamma ha detto, tu dalle il tempo.
Che bello.
Ecco lì io mi sentivo così bene, perché per una, diciamo, per la prima volta forse avevo avuto chi affrontava il problema mio in maniera semplice, in maniera non, ecco, non con finzione che va tutto bene, quindi no, che si fa finta che sia tutto ok, non con giudizio, ma semplicemente quella mamma, magari, non so, avendo, adesso non so se una sensibilità, un'esperienza anche lei, ma comunque aveva detto alla bambina il modo in cui approcciarsi a me, e fu molto 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 potente. Infatti non me lo sono mai più, cioè comunque dimenticata.
Ci credo.
Ed no? È bellissimo.
Ed è bellissimo perché spesso e volentieri non davvero non ci rendiamo conto del potere delle nostre parole. E una frase del genere, pensa quanto impatto ha avuto su quella tua amica quella frase semplicissima di sua madre, dalle il tempo, lasciala parlare, aspetta che il suono esca. Pensa a quanto impatto ha avuto su quella tua amica e su te, sulla tua vita, tanto da ricordarlo fino a oggi. E credo che veramente spesso si sottovaluti proprio il potere delle parole, il potere di un semplice gesto, il potere dell'empatia. Anche probabilmente, perché poi nasce un po' tutto da lì, quando riusciamo a fare un percorso di empatia noi stessi come genitori, alla fine capiamo, abbiamo questa sensazione, questa intuizione che l'empatia è la chiave, l'empatia è la risposta. Quindi che cosa faccio in questa situazione? Quale strumento do a mio figlio? Gli do l'empatia, proprio come ha fatto questa mamma, una piccola alternativa di comportamento, o che cosa fare in quel momento, e quella è tutta l'empatia di cui hanno bisogno. Ed è bellissimo, veramente. Ed è un messaggio potentissimo, secondo me.
Beh.
E senti, Barbara, guarda, per chiudere proprio mi piacerebbe che magari ci dicessi che cosa, come possono mettersi in contatto con te i genitori che ci stanno ascoltando, perché credo che a volte... non lo so, anche quando c'è un piccolo dubbio, anche quando magari non c'è solo il dubbio ma c'è una conferma, io credo che parlare con qualcuno che, non solo con un professionista, ma anche con un qualcuno che ci è passato, che ha gli strumenti, che ha fatto un percorso, credo che sia veramente un aiuto prezioso. Quindi come possono trovarti i genitori?
Sì, come già hai detto, io sono su Instagram, Mama Elephant, mi trovate lì, mi potete scrivere quando vi va e domandare tutto ciò che vi va, davvero sono a disposizione. E come tu hai detto, è la prima volta che ne parlo pubblicamente e Perché dovevo essere pronta, probabilmente, vedi, non ho, cioè, nonostante ho fatto tutto un percorso e oggi ho comunque una consapevolezza ancora più grande, però bisogna essere poi pronti e sicuramente poi farlo con te è, insomma, è bellissimo.
Grazie.
Quindi davvero sono contenta.
Grazie Barbara, veramente. Spero che non sia stato traumatico.
No, per
spero
niente.
Che sia stata una bella esperienza, per me è stata una chiacchierata bellissima e ti invito veramente a parlarne di più, perché credo che quella sia proprio la strada e credo davvero che purtroppo sia un tabù.
Beh. Un ultimo messaggio che voglio mandare davvero è che la balbuzie si risolve con gli strumenti, assolutamente, però ecco, quel mostro lì lo si combatte, cioè avere, diciamo, gli strumenti per distruggerlo, insomma, è possibile, quindi cioè, se ce l'ho fatta io...
Esatto,
davvero.
Se ce l'hai fatta tu dopo 32 anni, sicuramente è veramente possibile. Questo è bellissimo, chiudere con un messaggio di speranza, ma poi devo anche dire che effettivamente io ti ho messa non solo in una posizione difficile perché di registrare questo episodio del podcast che ascolteranno tantissime persone, parlare pubblicamente del problema per la prima volta, ma in più te l'ho fatto ripetere tutto e mi sto rendendo conto adesso che prima mi hai detto che è veramente difficile a volte quando ti chiedono di ripetere e io mi sono appena resa conto che ti ho fatto ripetere tutto l'episodio, tutta la chiacchierata.
Sì, sì, e questa è proprio, no, diciamo, la prova che lavorando, perché ovviamente non dico, come già ho detto, che dall'oggi al domani tutto si può mettere a posto, poi se passano anni, quindi, però è possibile, davvero io oggi mi godo i suoni, oggi io ho scoperto la voce che ho, che prima me la tenevo, no, un pochino in ventre, quindi oggi mi piace, è davvero una rinascita, dire quello che pensi quando vuoi, cioè è bellissimo. Se c'è qualcuno che ascolta e sa che cos'è il blocco, lo capisce molto molto intensamente. La parola, secondo me, è una delle cose più belle, no? Il fatto che tu la puoi esprimere. E quindi assolutamente, insomma, la speranza c'è, bisogna però mettersi su azione e non star lì ad aspettare.
Esatto, e poi veramente è proprio, a me in questo momento mentre parlavi mi fa capire quanto io, per esempio, dia per scontato il fatto di poter comunicare i miei pensieri e questo credo che sia anche un bellissimo esercizio di empatia. Tutto questo episodio è stato un bellissimo esercizio di empatia anche per me. Beh. Perché effettivamente c'è questa rinascita di cui parli è un messaggio non solo bello ma che anche fa riflettere davvero su quanto diamo per scontato a volte delle cose che abbiamo che ci vengono naturali e quindi grazie ancora di nuovo Barbara.
grazie a te
mille,
davvero
veramente, alla prossima. Grazie Barbara,
a te. Ciao, grazie ancora,
ciao. Non credo davvero che ci sia null'altro da aggiungere e quindi non mi rimane che ricordarvi che mi trovate anche su www.latela.com e se andate lì potete lasciarmi un commento sulla pagina di questo episodio e mi trovate anche su Instagram come La Tela di Carlotta blog. Spero che la chiacchierata sia piaciuta a voi tanto quanto è piaciuta a me e vi auguro una buona notte, buona giornata o buona serata a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao! E anzi, prima di chiudere, se avete ascoltato fino qui, vi dico che oggi è il mio compleanno e ci tengo a ringraziarvi per essere qui ogni venerdì ad ascoltarmi, ad ascoltare le mie parole, ad ascoltare i miei pensieri a ragnatela che so sempre dove iniziano ma mai dove finiscono. e che sappiate che è un bellissimo regalo. Il tempo che mi dedicate non è mai scontato ed è sempre, sempre, sempre un bellissimo regalo. Se avete voglia, andate a lasciarmi una recensione dove ascoltate questo podcast o un commento su qualsiasi articolo o episodio sul mio blog. Mi farebbe davvero piacere. Un abbraccio. Ciao.